Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
La persona umana è in pericolo. Ma questo è certo, La persona umana oggi è in pericolo. Ecco l'urgenza dell'economia umana. E il pericolo è grave perché la causa del problema non è superficiale, ma profonda. Non è solo una questione di economia, ma di etica e di antropologia. La Chiesa lo ha sottolineato più volte e molti dicono sì, è giusto, è vero, ma il sistema continua come prima, perché ciò che domina sono le dinamiche di un'economia e di una finanza carenti di etica. Quello che comanda oggi non è l'uomo, è il denaro. Il denaro, i soldi comandano. Così uomini e donne vengono sacrificati all'idolo del profitto e del consumo. È la cultura dello scarto. Se si rompe un computer è una tragedia, ma la povertà, i bisogni, i drammi di tante persone finiscono per entrare nella normalità. La vita umana, la persona, non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare.
Pagine, fogli, parole. Parole di un Papa. Mercoledì 5 giugno 2013, Piazza San Pietro, udienza generale. La persona umana è in pericolo. Persona, il nostro spunto di oggi.
Di persone silenziose ce ne sono e come. Sono timide presenze, nascoste tra la gente, ma il silenzio fa rumore, e gli occhi hanno un amplificatore. Gli occhi ormai da sempre abituati ad ascoltare persone che non sanno parlare, che mettono in ordine i pensieri, persone piene di paura che qualcuno possa sapere i loro piccoli e grandi contraddittori pensieri. L'improvviso scappi via. Senza salutare. I tuoi occhi scendono le scale,
non so cosa vanno a fare. Sa commuoversi a sognare, arrabbiarsi o a meditare. Nell'anima si sa, c'è sempre molto da fare. Persone che non sanno parlare, che mettono in ordine i pensieri, persone piene di paura che qualcuno possa giocare con loro piccoli e grandi.
Il tema di oggi dunque è persona. Ebbene, al tema persona e memoria ha dedicato un accurato, approfondito studio il filosofo Giuseppe Limone. Edito da Rubbettino, il testo porta come sottotitolo Oltre la maschera, il compito del pensare come diritto alla filosofia. A fronte della cultura dello scarto denunciata dal Papa, cultura che dimentica la sacralità della persona, c'è anche la nostra difficoltà a pensarci come persone. In studio con noi Giuseppe Limone.
Per poterti accompagnare.
Ma perché abbiamo tanta paura di presentarci come persone?
Perché è una domanda terribile e affascinante. In qualche modo è una domanda sacra, potrei anche dire santa, perché chi ti dice chi sei ti mette in questione, ti investiga, e se tu ritieni che la domanda non sia rivolta al tuo stato sociale, cioè che mestiere fai, che lavoro fai, ma ti sta chiedendo chi sei, in quello stesso momento ti piove addosso e dentro tutto ciò che sei stato, tutto ciò che sei, tutto ciò che potresti essere, tutto ciò che potresti essere stato e non sei stato, tutto ciò che potresti ancora fare. E quindi davanti a questo abisso che ti rompe da dentro, tu ti senti al tempo stesso perduto, ma anche bisognoso di espressione. Perché la persona non è solo relazione, e non è solo unicità, ma è profondità. E la profondità viene da dentro e dalle spalle. Non la posso vedere di fronte, perché non la posso concettualizzare.
Potrebbe essere dunque anche quel chi sei una domanda spudorata,
certo,
di cui scusarsi.
Sì. La domanda chi sei è una domanda esigente, spudorata. Spudorata perché ti osa disturbare la tua riservatezza, il tuo mistero, ma al tempo stesso può essere anche una domanda di dialogo, può essere un modo per mettersi in comunicazione, ma forse la domanda più pudica potrebbe essere semplicemente il non dire chi sei, ma come insieme possiamo dialogare, come mettere in comune anche le nostre fragilità, come mettere in comune i nostri problemi. E questo è un problema che riguarda tutti, non semplicemente le persone buone. Non c'è peggior criminale che non abbia anche dentro di sé questo bisogno almeno di rapportarsi con una persona cara.
Professor Limone, sarà per questo imbarazzo che automaticamente genera la presa d'atto di responsabilità su se stessi, sulla propria unicità di persone uniche, originali e irripetibili, che ha provocato, diciamo così, quasi un equivoco linguistico fin dall'origine della parola persona. La parola persona, sì, si porta dietro l'eredità della maschera. Sappiamo,
sì,
che,
sì,
il significato originario di persona è proprio maschera.
Sì.
È proprio questa allusione a questa enorme profondità a cui faceva riferimento lei che,
sì,
suggerisce di mascherarci ogni volta, di coprire la nostra,
sì,
vera realtà.
Sì, maschera, diciamo, è una metafora molto abusata, ma che a volte, come dire, non è in grado di esibire i connotati della sua identità, di far capire che cosa è, perché maschera non è soltanto ciò che mi copre, ma nella maschera io mi esprimo, io sono anche la mia maschera, ossia la mia superficie viene a galla tutta la mia profondità, o meglio una parte della mia profondità, quindi la maschera sono anche io, non semplicemente mi copre, ma una maschera profonda. E questa metafora della maschera, se viene approfondita bene, con rigore, ci offre dei nuovi paesaggi. La cosa che mi disturba è che la parola persona, l'idea persona, sia stata banalizzata. Non so se posso dire questo punto, ma direi che la strategia del testo che ho cercato di mettere in piedi è duplice. Da un lato, occuparsi della parola e dell'idea persona e anche di tutti i connessi di questa parola, anche non dicendo la parola persona, che ha una sua evoluzione storica. Dalla profondità della storia emergono alcuni significati, ma questa è solo una strada. Poi c'è l'altra strada, che è indipendente da questa, e che è l'esperienza della propria persona, della propria singolarità. E queste due strade, seguite indipendentemente l'una dall'altra, possono a un certo punto incrociarsi e l'una dare degli elementi di riflessione all'altra. Quindi in questo tentativo di laboratorio che ho cercato di sviluppare, come vedere come queste strade indipendenti, una giocata sulla metafora e l'altra giocata invece sull'esperienza di sé e dell'altro, si possano tesoreggiare degli elementi che servono l'una all'altra, lasciando però le due strade indipendenti.
Nel suo volume Persona e Memoria, oltre la maschera, appunto, il compito di pensare come diritto alla filosofia, sì, ricordo edito da Rubbettino, sì, emerge proprio questa, la parola compito, insomma, sì, ci dice chiaramente la fatica non soltanto del pensiero, della ricerca della verità, ma proprio la fatica di assumere il peso, la responsabilità, sì, dell'essere ciascuno di noi persona. Sì. Un peso che, al contrario, la società contemporanea, che lei individua, riassume in tre caratteristiche, oltre alla liquidità, sì, la complessità e la velocità, che la società contemporanea sembra invece tendere a, sì, sopprimere, marginalizzare.
Sì.
Perché questo allontanamento sistematico dal compito di essere persone e dunque di pensare?
Io credo che noi dobbiamo riuscire a scoprire, ma scoprire significa come atto intellettuale, emozionale, conoscitivo. Dobbiamo riuscire a scoprire che il problema della persona è il problema cruciale oggi per mettere in scacco un mondo che si ritiene, non dico onnipotente, ma estremamente sapiente, estremamente capace di conoscere, laddove invece viaggia su queste traiettorie che le diceva: complessità, velocità, liquidità, aggiungerei la scientificizzazione, cioè la scientificizzazione è un tratto strutturale del nostro tempo. Ora, queste quattro caratteristiche che sembrano addirittura inconfutabili, in realtà hanno i piedi d'argilla, perché tutte e quattro caratteristiche negano in alcuni punti cruciali il problema della persona, lo negano nella sua originalità. La scienza necessariamente, nel suo statuto epistemologico, deve fare con copie, non può non copiare la scienza, questo deve fare, non è un vizio, è ciò che può fare. Il problema non deve diventare ideologico, affezionarsi a questo suo limite non riconoscendolo. D'altra parte la scienza e anche la tecnica, intendo tecnoscienza ormai in modo fuso, la tecnoscienza nega l'interiorità, perché ritiene sia tutto osservabile. Io domando allo scienziato e al tecnologo che dice c'è tutto osservabile, come si osserva il vissuto di un altro, la sua interiorità? si può mettere in discussione l'interiorità dell'altro, soprattutto per esempio nel momento apicale del dolore? Il dolore può essere guardato dall'esterno, c'è qualcuno che possa guardare dall'esterno il dolore, che significa che è un dato, è falso dire che tutto è osservabile. Perché c'è qualcosa che non è osservabile, che è il vissuto dell'interiorità, e guarda caso proprio ciò che non è osservabile è il più certo dei nostri sentimenti di evidenza. E poi c'è l'altro dato, vorrei soltanto colpire, sono tre le caratteristiche in cui il nostro tempo nega la persona, per ragione per cui è la persona il tratto cruciale, è che la scienza e la tecnica in realtà negano la relazione, perché la relazione la intende come rapporto tra i pezzi, come montaggio. La relazione o è intrinseca o non è. La relazione tra macchine non è intrinseca. E quindi la scienza contemporanea, io cerco di raccontare attraverso l'immagine allo specchio, la scienza contemporanea, che si ritiene così sapiente, così carica di dottrina, nega la persona nei suoi tratti cruciali, intendendo la persona la singolarità. Io credo che anche una parte dell'interpretazione cristiana non abbia messo sufficientemente in conto il fatto che la persona non è solo la nobilitazione della singolarità, ma va guardata innanzitutto la singolarità dal punto di vista della sua radicalizzazione di individualità intesa come genericità.
E anche nella dimensione della relazione, certo. Perché è solo attraverso l'originalità e l'unicità che si certo. Può fronteggiare un tu. Certo. I temi sono veramente, gli spunti sono veramente tanti, mi premeva l'ha fatto lei, professore, citare il tema del dolore, che sì. È il primo indizio appunto sì. Dell'originalità, sì. Dell'unicità, della non scientificità, se vogliamo, sì. Della persona. Ogni dolore è unico e sì. Testimonia appunto l'individualità. Mi premeva sottolineare il concetto di parte che sì. Permea un po' tutte le pagine sì. Di sì. Questo saggio. La persona sì. Va intesa come parte sì. Di un tutto, nella coscienza che il tutto però non è soltanto sì. La somma delle parti. E mi premeva arrivare anche alla dimensione teologica. Proprio sì. Il concetto di persona ci riporta sì. Al faccia a faccia con la trascendenza, sì. A partire da quel mistero trinitario sì. Che fa sì. Convivere in una sì. Stessa unità tre persone diverse. Certo. Vuole aggiungere qualcosa su quest'ultimo punto?
Sì. Io credo che la persona, oltre che la singolarità, ripeto, intesa in senso radicale e quindi guardata da un punto di vista anche capace di ricostruire tutto il mondo contemporaneo, sia un gioiello teorico, speculativo che ci è stata consegnata la teologia. Nel senso che la teologia ci consegna attraverso il mistero della Trinità un problema che ha da fare con la pregnanza straordinaria, oserei dire abissale, della persona, perché il padre genera il figlio e insieme, o in altra, si potrebbe dire in altro contesto, insieme o in ogni caso genera anche lo spirito, pensava la variante ortodossa a quella cattolica, e quindi c'è un Dio che persona, che genera persone che sono distinte. E però questa distinzione non mette in discussione la loro unità, e perciò io insisto sul problema della memoria che li accomuna, la memoria, laddove la memoria può essere capita se io la capisco a partire da un chi che dice io sono, io. Questo chi non può essere frutto di un'evoluzione successiva. Questo chi sta all'origine, perché non può nascere un chi dal che. Io credo che la prima differenza ontologica su cui Heidegger non ha riflettuto non è quella tra essere ed ente, è quella tra il che e il chi. E il chi mette in discussione anche la distinzione heideggeriana. Quindi riuscire a capire quanto questo lascito del discorso teologico trinitario oggi ci consegna, sia in termini teologici, ma oserei dire anche in termini laici.
Anche in termini esistenziali, possiamo
sì,
dire.
Perché c'è un errore, sì, un errore, se mi consente, nel mondo contemporaneo è questo, ritenere che il problema, la sensibilità della persona sia ascrivibile al mondo cattolico, o al mondo credente, o al mondo cristiano. In realtà invece è un lascito teorico, è un gioiello speculativo, di cui dovrebbe avvantaggiarsi tutta l'umanità. tutta, credente e non credente. Non riuscire a tematizzare questo problema, a problematizzarlo, credo sia un errore del mondo contemporaneo nella misura in cui non riesce a spogliarsi dei suoi errori fondamentali. Il problema è questo, c'è un problema esistenziale, un problema speculativo. C'è un problema sociale, un problema politico, perché la persona va vista anche dal punto di vista contrastivo, cioè come quella marginalità che mette in discussione l'intero sistema. Perché la persona non è semplicemente una persona accanto all'altra, è una persona che mette in discussione contestativa radicale l'intero sistema. Quindi da questo punto di vista direi che la persona va oltre l'uomo obesiano, nel senso che l'uomo obesiano
contrapponeva semplice, contrapposto.
Era solo contrapposto all'altro. Invece adesso,
in questo senso è completamente una potenzialità eversiva. Sì,
quindi
sì.
Acquista un altro valore e crede che questa cosa non sia stata, esplorata. E questo rende, direi che rende maggiore carica eversiva lo stesso Vangelo che parla, a mio avviso, non solo ai credenti, ma ai non credenti, i quali potrebbero, impiegare questa forza per reilluminare il mondo.
Tutto questo, molto altro, nel libro Persona e Memoria, Oltre la maschera, il compito del pensare come diritto alla filosofia, in libreria per Rubbettino, a firma di Giuseppe Limone. Grazie professore, buon lavoro.
Grazie a lei.
La persona umana è in pericolo, ma questo è certo, La persona umana oggi è in pericolo, ecco l'urgenza dell'economia umana. E il pericolo è grave perché la causa del problema non è superficiale, ma profonda. Non è solo una questione di economia, ma di etica e di antropologia.
Pagine, fogli, parole, persona. E un cordiale saluto a tutti, cari amici, da Laura De Luca. Non lesinate mai una parola.
Di conforto.
Di incoraggiamento.
Di critica.
O solo di saluto.
Pagine.
Fogli.
Parole.
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 What a difference a day made. 24 little hours. Bought the sun and the flowers where there used to be rain.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.